Buongiorno ragazzi, oggi come già anticipato vedremo le subordinate, diversi tipi di subordinate che corrispondono ai complementi dell'analisi logica. Allora, possono essere soggettive quando svolgono la funzione di soggetto ad una frase reggente. Si hanno di solito quando il predicato della reggente è un verbo impersonale. Pare, conviene, un verbo passivo usato impersonalmente, come ad esempio si narra, si dice, si racconta, si scrive, un predicato nominale in terza persona singolare, come ad esempio è giusto, è opportuno, è conveniente. Leggo un esempio: mi sembra che tu agisca male. Allora, mi sembra, logicamente, è la principale, che tu agisca male è una subordinata soggettiva. La proposizione subordinata soggettiva può essere ovviamente esplicita e implicita. Esplicita quando il verbo è in modo finito, in genere preceduto dalla congiunzione che. Implicita quando il verbo ha un modo infinito, qualche volta preceduto dalla proposizione di. Esempio: mi pare che tu abbia proprio ragione. Ora, mi pare è la principale, che tu abbia proprio ragione è una soggettiva esplicita. Poi possono anche essere oggettive quando svolgono la funzione di complemento oggetto. Sono rette dai verbi dire, raccontare, pensare, credere e possono essere anche loro sia esplicite che implicite. Esplicite quando si trovano unite alla reggente mediante la congiunzione che, come, il verbo è di solito all'indicativo. Esempio: speriamo che tu riesca a vincere la gara. Speriamo, la principale, che tu riesca a vincere la gara è oggettiva esplicita. Mentre sono implicite quando si trovano con il verbo all'infinito, senza alcuna congiunzione, oppure mediante la preposizione di. Esempio: prometto di non farlo più. Prometto alla principale di non farlo più è un'oggettiva implicita. Altri tipi di subordinate temporali. Indicano le circostanze di tempo in cui si svolge l'azione espressa nella reggente. Può essere esplicita e implicita. Sono esplicite quando sono introdotte dalle congiunzioni quando, mentre, appena, prima che, dopo che, allorché, qualora, ogni volta che, e vogliono il verbo all'indicativo quando si tratta di un fatto reale, al congiuntivo quando si riferiscono ad un fatto possibile o futuro. Logicamente le temporali penso che le sappiate riconoscere poiché abbiamo fatto in analisi logica il complemento di tempo e quindi è abbastanza evidente e rintracciabile all'interno della frase. Sono implicite quando hanno il verbo all'infinito preceduto dagli elementi congiuntivi a, prima di, dopo di. Possono anche essere finali quando indicano il fine o lo scopo a cui tende l'azione espressa nella proposizione reggente. Esplicite sono introdotte dalle congiunzioni finali affinché, perché, che, a ciò che, eccetera, e vogliono il verbo al congiuntivo, mentre implicite si costruiscono con il verbo all'infinito preceduto dagli elementi congiuntivi a, per di, al fine di. Poi possono anche essere causali, quando indicano la causa dalla quale dipende l'azione. E le causali esplicite sono introdotte dalla congiunzione che, perché, poiché, siccome, giacché, per il motivo che, mentre le implicite si costruiscono con l'infinito preceduto dalle preposizioni per, di, oppure, col gerundio o con il participio passato. Ad esempio, vedendo il problema risolto, incominciò a sorridere. Incominciò a sorridere è la principale. Vedendo il problema risolto è una causale implicita poiché c'è il gerundio. Modali indicano il modo in cui avviene l'azione espressa dalla reggente. Le esplicite sono introdotte dalle locuzioni come, secondo che, con il verbo all'indicativo, mentre le implicite si costruiscono con l'infinito preceduto da senza, con o a, oppure con il gerundio o con il participio preceduto da come. Esempio: parla senza riflettere. Parla è la principale, senza riflettere è una modale implicita. Vediamo adesso le relative che si legano alla reggente mediante un pronome e un avverbio relativo. Chi, che cosa, cui, il quale, la quale, chiunque, dove, dunque, che completano e chiariscono meglio il significato di un elemento della frase principale. In generale sono esplicite e vogliono il verbo al modo indicativo se esprimono un fatto reale, vero o supposto, mentre vogliono il verbo al congiuntivo o al condizionale se indicano una possibilità o un desiderio, oppure quando dipendono da reggenti negative. Sono implicite e si costruiscono con l'infinito molto, molto raramente, però possono essere proprie e improprie. Ora, la relativa propria precisa un nome della reggente cui è collegata mediante un pronome o un avverbio relativo. Essa ricopre nel periodo la funzione che nell'ambito della frase semplice assumono l'attributo e la posizione e può avere valore attributivo e appositivo, mentre la relativa è detta impropria quando completa il significato della reggente ricoprendo nel periodo la funzione che nella frase semplice hanno gli avverbi e i complementi e quindi possono avere valore causale, finale, temporale, consecutivo, concessivo e condizionale. Allora, leggendo e spiegando così sembra tutto difficile, però guardando il video che linko sulla piattaforma e che vi collega logicamente a YouTube, è descritta in maniera molto molto semplice che riuscirete così a comprendere. Poi esistono anche subordinate concessive quando indicano un fatto nonostante il quale avviene l'azione espressa dalla proposizione reggente e possono anche essere loro esplicite e implicite e consecutive quando esprimono la conseguenza dell'azione indicata nella reggente e anche in questo caso possono essere sia esplicite che implicite. Più o meno queste sono quelle più importanti che ricorrono di più all'interno delle frasi che analizzerete e negli esercizi vi ho messo alcune frasi in cui dovete rintracciare reggente e distinguere le varie subordinate. Adesso, introducendo un nuovo argomento, proprio come fatto già nell'altra lezione in cui univo principale reggente subordinata al discorso diretto e indiretto, in questo caso alle subordinate e alle diverse tipologie di subordinate, unisco il periodo ipotetico, che penso che già avete fatto alle scuole medie. Con me non credo che l'abbiamo mai visto. Comunque, tra i numerosi periodi che possiamo formare collegando fra loro proposizioni principali con proposizioni secondarie, ne esiste uno che ha una particolare importanza, che è il periodo ipotetico. Ovviamente faccio, questi due argomenti in più perché sono strettamente collegati all'analisi del periodo, quindi alle coordinate, alle subordinate, alle principali. Allora, il periodo ipotetico risulta formato da una proposizione secondaria condizionale, che viene chiamata protasi, che significa premessa, la quale rappresenta la condizione da cui scaturisce l'azione espressa dalla proposizione che le fa da reggente e che prende il nome di apodosi, che significa conseguenza. Ad esempio, se potessi ti comprerei una barca, se potessi è una protasi, ti comprerei una barca è una apodosi. Si distinguono tre tipi di periodo ipotetico, della realtà, della possibilità, dell'impossibilità o irrealtà. Allora, il periodo ipotetico della realtà, quando cioè la protasi è affermata come reale, certa. In tal caso l'apodosi risulta necessaria ed entrambi le frasi vogliono il verbo di modo indicativo. Esempio, se Paolo ti vuole bene, pensa sempre a te. In questo caso, se Paolo ti vuole bene, è la protasi. Pensa sempre a te, è l'apodosi. Poi, il periodo ipotetico della possibilità, quando la protasi è affermata solo come possibile, conseguentemente risulta soltanto possibile anche l'apodosi. In questo caso i verbi vanno messi al modo congiuntivo imperfetto nella protasi, mentre al condizionale presente nell'apodosi. Esempio, se tu gli concedessi più tempo, lavorerebbe meglio. Se tu gli concedessi più tempo, è la protasi, lavorerebbe meglio è l'apodosi. L'ultimo caso del periodo ipotetico è quello della impossibilità o della irrealtà. E lo troviamo quando si considera la protasi come non vera oppure impossibile e conseguentemente tale si ritiene anche l'apodosi. In questo caso i verbi si mettono nel modo congiuntivo trapassato nella protasi, mentre nel condizionale passato nell'apodosi. Se tu gli avessi parlato, si sarebbe convinto. La prima parte della frase è la protasi, mentre la seconda è l'apodosi. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi riguardo alla differenza tra i complementi in analisi logica e le subordinate in analisi del periodo è che nelle seconde, ovvero nell'analisi del periodo, nelle subordinate, non vi fate la domanda. Adesso per fare un breve ripasso dei complementi vediamo la differenza. Allora, ovviamente in analisi logica i complementi sono innumerevoli e quelli che più ricorrono sono il complemento di tempo, il complemento di età, il complemento di luogo, il complemento di fine o scopo, di causa, il complemento oggetto, di specificazione e di termine. E però la cosa interessante è anche quella di capire la classificazione di questi complementi, che infatti possono essere diretti e indiretti. Ovviamente, i complementi diretti sono quelli che si uniscono direttamente, cioè senza alcuna preposizione, all'elemento da cui dipendono, mentre quelli indiretti sono quelli su cui cade direttamente l'azione espressa. Allora, per riprendere i complementi che abbiamo trovato anche nelle subordinate in analisi del periodo, facciamo questo ripasso. Allora, il complemento di causa risponde alla domanda perché, per quale motivo? Ad esempio, sono contenta per il tuo arrivo. Sono contenta perché cosa? Per il tuo arrivo. Il complemento di fine o scopo è quello che indica il fine o lo scopo a cui tende un'azione espressa dal predicato, come ad esempio, studiamo per la promozione. Studiamo perché cosa? Per quale fine? Per quale scopo? Per la promozione. I complementi di tempo, a differenza delle subordinate, qui le distinguiamo di due tipi: può essere di tempo determinato e di tempo continuato. Allora, di tempo determinato è quello che indica in quale tempo o circostanza si compie l'azione, come ad esempio, ieri sera ho incontrato Marta. Ieri sera ti dice che è proprio in quel preciso momento tu hai incontrato Marta, mentre di tempo continuato indica per quanto tempo dura l'azione, ovvero ho mangiato la pasta per 4 ore. Per 4 ore ti dice che l'azione continua per quel tot di tempo. E nelle subordinate ovviamente non c'è questa distinzione, diremo solamente che è una subordinata temporale. Ovviamente nell'analisi del periodo non troveremo le apposizioni e gli attributi. E soprattutto la divisione che noi facciamo nell'analisi del periodo non può essere minimamente paragonata a quella che facciamo nell'analisi logica, poiché nell'analisi del periodo, una volta individuati i verbi, andremo a delineare tutte le frasi che compongono il periodo, cosa che nell'analisi logica non facevamo, poiché distinguevamo il soggetto, il predicato e a sua volta i complementi. Quindi anche nell'analizzarle le frasi sono il compito è del tutto differente. In una delle due lezioni ho anche aggiunto, ovviamente nel documento in PDF da scaricare, ho aggiunto un piccolo brano di narrativa, di antologia da leggere e da completare gli esercizi. Questo l'ho fatto per mantenere leggermente allenata la mente e soprattutto perché un po' di lettura non fa mai male.